Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Gesù non vuole nascondere una realtà abbastanza difficile e cruda, ed è questa: chi cerca il regno di Dio, chi cerca la giustizia, cioè chi cerca di ubbidire alla volontà di Dio, cioè ancora la volontà di Dio è questa, accogliere Gesù, cioè chi accoglie in pienezza Gesù nella propria vita, va incontro a persecuzione. Beati i perseguitati per causa della giustizia. Naturalmente il Signore annuncia che questa persecuzione non causa tristezza nella vita del cristiano, ma causa felicità, causa beatitudine. Beati i perseguitati. Chi segue il Signore fa ciò che piace a Dio, ma questo non vuol dire che piaccia agli altri uomini. Chi fa la giustizia, cioè chi come un figlio cerca la volontà del Padre, trova ostacoli, e li trova principalmente non solo in se stesso, ma li trova anche tra gli altri uomini. San Paolo, scrivendo a Timoteo nella seconda lettera, dice così: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ed egli lo poteva dire per esperienza, perché più volte aveva sperimentato nella propria carne la verità di questa affermazione. Li voleva seguire e amare il Signore Gesù, e questo gli causava persecuzione. È in fondo, credo, un grande mistero. Già la vita di Gesù è stata la vita di un perseguitato, e quelli che saranno suoi non possono andare incontro ad un'altra sorte diversa dalla sua. Se guardiamo alla vicenda di San Paolo, vediamo veramente come la vita dell'uomo è un grande mistero. E Paolo stesso era stato uno dei più accaniti persecutori della Chiesa nascente. Diceva così Anania nel libro degli Atti degli Apostoli: riguardo a quest'uomo, cioè a Paolo, ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme. Inoltre ha l'autorizzazione di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Era un grande persecutore, ed egli stesso lo ha confessato nelle sue lettere. E perché perseguitava la Chiesa? Egli lo faceva per amor di Dio, per zelo per Dio, per una errata conoscenza di Dio. Questa errata conoscenza di Dio era la causa di questo modo di fare, di questa persecuzione. E appena egli viene preso dalla grazia del Signore, il Signore stesso rivela così ad Anania, che lo avrebbe poi battezzato: egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Da persecutore diventerà perseguitato. La prima profezia che riguarda la sua vita prevede la croce per lui. La volontà di Dio trova ostacoli tra gli uomini. La volontà di Dio, quella centrale, diciamo, non quella di fare il bene soltanto, ma quella volontà di Dio che si manifesta e che si esprime nell'accogliere Gesù, nell'accogliere il Vangelo, cioè che la salvezza viene a noi e a tutti gli uomini attraverso Gesù. È il nome di Gesù che riassume tutto l'amore di Dio È il nome di Gesù che attira l'odio del maligno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. È il nome di Gesù, la persona di Gesù, che viene rifiutata e disprezzata, perseguitata dal maligno. E ancora diceva così Gesù nel Vangelo di Giovanni: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se voi foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. E poi continua dicendo: ma dato che voi non siete del mondo, per questo siete odiati. E tutto questo vi faranno a causa del mio nome. E anche in quelle visioni così difficili da interpretare, da capire, che ci sono nell'Apocalisse, nell'Apocalisse di San Giovanni, anche lì notiamo la stessa cosa. A un certo punto dice così il capitolo 12: il drago, che rappresenta Satana, il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire il bambino appena nato, per divorare il bambino appena nato. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Il drago, cioè Satana, vuol distruggere il bambino, cioè il figlio di Dio, Gesù Cristo. E siccome non gli riesce, poi si avventa contro la donna, la fa fuggire nel deserto e la perseguita in continuità. Continua ad insidiarla, a farla soffrire, benché non possa prevalere su di lei, perché la donna è protetta, ha una protezione speciale. E in questa donna sappiamo che è rappresentata la Chiesa. È la Chiesa che continua a dare alla luce il Figlio di Dio e lo manifesta al mondo. E Satana fa di tutto per impedire alla Chiesa di dare alla luce il Figlio di Dio. Impedisce alla Chiesa di vivere e di essere presente, di essere efficace nel mondo. Continua a perseguitarla e la perseguita perché? Per l'odio che ha verso il Figlio di Dio. Satana è il nemico che ha cercato di prevalere su Gesù. Ricordate anche quell'episodio, quell'accenno che si fa riguardo a Giuda, che Satana entrò in Giuda. È Satana che causa la consegna di Gesù ai pagani e al Sinedrio. È Satana che è entrato in Giuda. Ma sappiamo anche che quando sembrava che fosse riuscito a prevalere del tutto su Gesù, Gesù stesso fu liberato dalla morte con una vittoria sconcertante, prodigiosa, come sappiamo. Satana è l'unico e il vero persecutore dei discepoli di Gesù, di coloro che accolgono la volontà di Dio, che Gesù sia il Salvatore. È lui l'unico nemico, l'unico persecutore, però egli cerca gli strumenti per la sua persecuzione, strumenti attraenti o seducenti, li cerca tra gli uomini stessi. Anche con Gesù ha agito in questo modo. Vediamo cinque passaggi, cinque modi con cui Satana ha cercato di perseguitare Gesù. Il primo modo, dove non c'entravano di per sé probabilmente altre persone, o forse anche sì, è quello in cui Satana si è fatto tentatore di Gesù attraverso i ragionamenti riguardanti il benessere, riguardanti il potere, riguardanti i miracoli. Nei ragionamenti che riguardavano il bene, Gesù ha trovato i primi ostacoli, le prime persecuzioni al suo voler fare la volontà di Dio come un figlio. Poi è stata la volta dei parenti. I suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, poiché dicevano: è fuori di sé. E nel Vangelo di Giovanni si dice neppure i suoi fratelli credevano in lui. I suoi fratelli, i suoi parenti stretti, neppure i suoi parenti stretti credevano in lui. Questo è un modo molto doloroso di persecuzione. Si sente che la volontà di Dio distacca dai parenti che non la capiscono, crea una divisione dai legami più profondi avuti e sperimentati tra gli uomini. Ed è un distacco a cui va incontro il discepolo di Gesù con sofferenze profonde, perché nei parenti non si vede volontà di male, non si vede odio. Anzi, ciò che essi dicono e fanno è espressione di amore e di desiderio di bene, di un amore umano e di desiderio di bene. Così i parenti di Gesù, per amore, cercavano di andare a prenderlo, di portarlo via dalle folle, perché dicevano le mani. E perciò questa è una persecuzione interiore, una sofferenza interiore non indifferente per il Signore e per i discepoli del Signore. E ridirà egli stesso: il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio. E sappiamo che queste sono cose che sono successe per davvero nella storia, che i parenti stessi si sono fatti persecutori dei cristiani, si sono fatti accaniti contro di loro, perché vedevano di non avere più potere sui loro parenti diventati amici del Signore. Hanno trovato in loro una libertà e una vita così nuova e diversa che non la sapevano sopportare. Sentiamo come in un salmo c'è un accenno a questa, alla sofferenza di Gesù, ma anche di ogni cristiano che si sente così incompreso e qualche volta addirittura perseguitato dai suoi. Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre. L'amore di Gesù porta a scelte che sono non condivise o addirittura non capite da coloro che ci amano, e questo diventa sofferenza e qualche volta persecuzione. Un altro tipo di persecuzione incontrata da Gesù è quella che è venuta dai capi, soprattutto dai capi religiosi, da quelli che l'avrebbero dovuto aiutare a far la volontà di Dio. Invece non lo hanno capito. Ed è una sofferenza grande, perché sono le persone che sono ubbidite da tutto il popolo, sono ascoltate da tutto il popolo, sono tenute d'occhio da tutti per fare quel che dicono, perché sono i capi religiosi sono importanti. E sappiamo come Gesù è stato condannato proprio da loro. E dirà ancora il Signore: chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Cioè le persone stesse che credono di vivere nella religione saranno proprio questi che perseguitano i discepoli del Signore. E un santo, non mi ricordo più quale, diceva così, che i cristiani vanno incontro a tante sofferenze. Noi soffriamo per la Chiesa, diceva. Noi soffriamo nella Chiesa, noi soffriamo con la Chiesa, ma qualche volta soffriamo anche dalla Chiesa, cioè la Chiesa stessa che ci fa soffrire. Qualche volta può succedere, molti santi hanno sperimentato questa sofferenza, che può toccare anche noi, che qualche volta soffriamo proprio a causa della comunità cristiana, che la comunità cristiana stessa non capisce il nostro seguire il Signore, il nostro aderire a Lui, il nostro amarlo in fondo al cuore. E questa è una delle persecuzioni più difficili da sostenere, come lo è stato anche per il Signore. Un altro tipo di persecuzione che ha colpito Gesù è la sofferenza di vedere uno dei suoi come traditore e un altro come rinnegatore, i suoi amici più intimi. Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato. Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente, ci legava una dolce amicizia. Verso la casa di Dio camminavamo in festa, dice un salmo, Salmo 55. È proprio tu, amico e confidente, che diventi mio persecutore. Anche San Paolo sperimenta questa sofferenza e lo dice nella seconda lettera a Timoteo, quando scrive che il tale, non mi ricordo più il nome, mi ha abbandonato ed è ritornato ad darsi alla vita del mondo, ha abbandonato la fede, e un altro si è messo addirittura a perseguitarlo. E questa è una sofferenza grande per l'Apostolo. Può capitare anche noi che qualcuno con cui abbiamo condiviso la stessa fede, con cui abbiamo condiviso lo stesso amore col Signore, a un certo punto cambia, riprende la vita del mondo e diventa sofferenza, persecuzione contro il cristiano. E infine la persecuzione da parte degli uomini mossi da interessi di denaro e di potere. Abbiamo visto i geraseni mandare via Gesù dal loro territorio perché ritenevano la sua presenza contraria agli interessi economici. Aveva liberato un indemoniato, ma avevano perso un migliaio di porci, di maiali. È una presenza, quella di Gesù, che non va tanto d'accordo con gli interessi economici, e allora hanno cercato di mandarlo via. E Pilato ha fatto crocifiggere Gesù per timore dell'autorità di Cesare, che l'avessero denunciato all'imperatore. Così vediamo due esempi anche nella vita di San Paolo. Paolo e Sila sono stati messi in prigione perché avevano scacciato uno spirito da una ragazza, una schiava, e uno spirito divinatore che indovinava le cose. Lei continuava ad andare dietro agli apostoli, a Paolo e a Sila, continuava ad andare dietro a loro e diceva: questi qui vi annunciano la vera novità, vi annunciano parola di Dio. Ascoltate questi qui. E lei continuava finché dopo alcuni giorni San Paolo sa stufare, sentirsela dietro le spalle continuare a gridare così, e ha ordinato a questo spirito divinatore che c'era in lei di uscire da lei. I padroni di questa schiava hanno visto sfumare la loro speranza di guadagno, perché questo stesso spirito divinatore era fonte di guadagno per i padroni di questa schiava, se indovinava le cose per la gente, no? Una specie di, non so come si direbbe, chiromante o una cosa del genere. E allora questi padroni di questa schiava hanno sobillato la città, hanno fatto mettere in prigione Paolo e Sila, gli interessi economici. E un'altra volta, quando Paolo si trova a Efeso, molta gente seguiva la nuova dottrina, diventavano cristiani e non compravano più i ricordi, i ricordini della città di Efeso, no? I turisti non compravano più i tempietti di Artemide, di oro e di argento o di altri metalli preziosi. Per cui gli artigiani che facevano questi tempietti vedevano che il loro lavoro non veniva più sfruttato, non rendeva più. E allora Demetrio ha sobillato tutti gli orefici e i cosi della città di Efeso e hanno trascinato due dei responsabili della comunità cristiana, li hanno trascinati nello stadio, si direbbe, no? Adesso non mi ricordo, al teatro dove si tenevano le assemblee, e lì è venuto fuori un 48, ha dovuto intervenire il comandante a salvarlo. E San Paolo ha dovuto andarsene dalla città, ha dovuto star nascosto e andare via. Ecco, gli interessi economici possono diventare una causa di persecuzione. Satana, che è l'unico persecutore, segue queste strade per distruggere il regno di Dio e per distogliere i singoli cristiani dall'amore a Gesù. Dicevo, è sempre e solo Satana il persecutore, per cui vediamo che Gesù non se l'è mai presa con i suoi parenti per il fatto che siano venuti a prenderlo perché lo ritenevano matto. Non se l'è presa neanche con Giuda, e nemmeno con Pilato e neanche con i carnefici. Casomai le uniche parole dure che ha avuto Gesù sono state con i capi religiosi, perché in essi l'inganno demoniaco veniva camuffato con l'amore e il servizio di Dio. E allora doveva venire svelato, perché la gente non fosse ingannata. È sempre Satana il persecutore ed è sempre Gesù il perseguitato. Ricordate anche quanto ha detto il Signore a Paolo nel momento della conversione, quando Paolo gli chiede: chi sei, Signore? Gli risponde: io sono Gesù che tu perseguiti. Paolo perseguitava la Chiesa, Gesù era risorto, ma gli dice così: io sono Gesù che tu perseguiti. E San Paolo stesso dirà: credevo un tempo mio dovere di lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno, come in realtà feci a Gerusalemme. Lui, combattendo la Chiesa, sapeva che lavorava attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno. Quindi non ci troviamo di fronte a una lotta del male contro il bene, ma ci troviamo di fronte alla lotta di Satana contro Gesù. Gesù vuol salvare gli uomini, vuol portarli ad una vita interiore, portarli a godere l'amicizia col Padre, e Satana vuole impedirlo. Il cristiano, il discepolo del Signore, come può vincere in queste lotte che gli si presentano? Che armi può avere? Il cristiano ha un'unica arma, la forza di Dio. Attingi sempre forza nella grazia che è in Cristo Gesù, dice San Paolo a Timoteo. Soffri anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. La forza di Dio. Tu sai bene quali persecuzioni ho sofferto, eppure il Signore mi ha liberato da tutte, dice ancora San Paolo. Mi resta solo la corona di giustizia che il Signore mi consegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione. Ecco qui un primo segreto: dove attingiamo la forza di Dio? Nell'amarlo. L'amore per il Signore diventa forza che ci permette di passare illesi attraverso le persecuzioni. San Pietro mette davanti ai cristiani perseguitati l'esempio di Gesù, che patì lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Poi diceva così: se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate, ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. Ecco i due strumenti con i quali attingiamo forza di Dio per vincere, per superare i momenti di tentazione, di tribolazione, di persecuzione: l'amore e l'adorazione di Gesù. A tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. L'amore e l'adorazione a Gesù sono l'arma che custodisce nel cristiano l'integrità della fede e che custodisce nel cristiano l'integrità dell'amore. Il cristiano che ama il Signore, che lo adora nel proprio cuore, è capace di continuare ad amare anche i suoi persecutori. Non viene meno l'amore in lui. perché diventa capace di discernere l'opera di Satana e perciò non odierà nessuno, non restituirà il male a nessuno. Cercate di vincere il male con il bene, diceva ancora l'Apostolo, proprio perché il discepolo del Signore sa che colui che perseguita i cristiani non sono gli uomini, ma è Satana. E quindi gli uomini, anche i persecutori, vanno amati, vanno ricompensati, vanno aiutati. L'unico a cui fare attenzione è Satana, che agisce attraverso gli uomini, ma gli uomini ne sono vittime. Beati, diceva Gesù, perseguitati a causa della giustizia, beati. E San Pietro più volte lo ripete questa parola, beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Beati voi. Sembra che la persecuzione attiri sui cristiani lo Spirito Santo in una maniera più grande, più forte. Beati voi perché, se venite insultati, lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Ci troviamo di fronte a un mistero praticamente, dall'inizio alla fine della Bibbia, ma anche dall'inizio alla fine della nostra vita cristiana. Diceva così un salmo, l'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore però non lo abbandonerà. L'empio spia il giusto, cioè la persona che si fa strumento di Satana spia il giusto, cerca di far morire il giusto, non sopporta la presenza del giusto, però il giusto gode della protezione di Dio. Il Signore non lo abbandonerà. Può essere riassunta da questa frase del Salmo tutta la nostra vicenda cristiana sotto questo profilo. E ancora Gesù a Pietro, ai discepoli, diceva così, ecco, Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te. Sentiamo la stessa frase del Salmo, detta in un altro modo da Gesù. Satana vi cerca per vagliarvi, per eliminarvi, ma io ho pregato per te. Gesù ha impegnato la sua stessa vita per noi, perché mentre siamo perseguitati non cediamo alla tentazione, non cadiamo. Tutta la vita di Gesù è un mistero di morte e di risurrezione, già come era stata annunciata dai profeti o dai patriarchi. Ricordate la vicenda di Giuseppe, figlio di Giacobbe, anche lui perseguitato, ma che poi diventa il primo praticamente del popolo. È un'immagine della morte, della risurrezione di Gesù, ed è un'immagine della vicenda nostra, dei cristiani, della Chiesa. Siamo perseguitati, ma destinati alla gloria. Siamo destinati alla gloria passando attraverso la sofferenza. È un mistero la vita del Signore, anche quando è nascosta in noi, un mistero di luce che appare nelle tenebre e queste non lo vogliono sopportare, non lo vogliono accogliere. E la nostra vita è partecipe del mistero della vita del Signore. E perciò il cristiano non si meraviglierà se vede sorgere attorno a lui delle persecuzioni, piccole o grandi, ma si rafforzerà nello spirito per crescere nell'amore, per avere il coraggio di resistere nella tribolazione, perché solo l'amore non può essere vinto. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo, diceva il Cantico dei Cantici. beati, perché di essi è il regno dei cieli, il premio promesso a quelli che sono perseguitati per il nome di Gesù, non per un bene qualsiasi, ma per il nome di Gesù, il premio è molto grande. E questo è ripetuto tante volte nella scrittura, ve ne dico un paio. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Il vincitore lo farò sedere presso di me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. E ancora nelle visioni che ha Giovanni nell'Apocalisse, vede una grande folla di persone vestite di bianco che seguono l'agnello. Chi sono? Sono quelli che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Sono passati nella tribolazione, ma ora sono nella gloria. E Gesù ai suoi discepoli ha detto: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno. Quindi vedete quante sono, e ce ne sono molte altre, le promesse di gloria, di gioia, di felicità a quelli che sopportano il male per il nome di Gesù. Noi siamo abituati a vivere in un mondo che si dice cristiano, che si ritiene cristiano, e rischiamo di ritenerci cristiani quando facciamo come tutti, proprio perché tutti si credono cristiani. Se qualcuno però, se noi cominciamo a far sul serio, come dice il Vangelo, a metterlo in pratica, allora troveremo subito vero quello che dice San Paolo: chi vuol vivere piamente in Cristo Gesù sarà perseguitato. Quando vogliamo vivere in profondità il Vangelo, troveremo ostacoli sul nostro cammino in questo voler impegnarci col Signore. Però questo non ci deve spaventare, perché è sempre vera questa parola di Gesù: beati. Sappiamo che la ricompensa è grande. Cercheremo perciò di vivere la giustizia di Dio aderendo alla sua volontà. E se questa ci costa sofferenze, ci ricordiamo di questa promessa del Signore: rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Rallegratevi ed esultate, proprio quando siete perseguitati. La sofferenza è il prezzo da pagare per poter amare colui che ci ha amati, per essere testimoni di Gesù, per essere suoi. Ma quando la sofferenza è frutto di amore ed è dimostrazione di amore, allora non è pesante, perché già dentro di essa e al di sopra di essa c'è già la gioia. Diceva San Pietro: siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po' afflitti da varie prove. Proprio mentre ci sono le prove, siete ricolmi di gioia. E questa gioia vale non so quanto, insomma, perché in fondo è tutto quello che l'uomo cerca, la gioia. E dei discepoli oltraggiati e perseguitati e messi in prigione, dice così gli Atti degli Apostoli più volte, se ne andarono lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. Durante il tempo di silenzio che faremo adesso, cerchiamo di guardare un po' a Gesù, come lui è stato perseguitato. Guardiamo come i discepoli sono stati perseguitati e cerchiamo di rinnovare il nostro amore per Gesù. Noi non andiamo in cerca di persecuzione. Ci sono stati dei santi che sono andati proprio in cerca di essere perseguitati per essere martiri. Ricordate San Francesco, forse, che è andato fino in Egitto e si è presentato al sultano per essere martirizzato. E il sultano quasi quasi si convertiva invece, l'ha fatto andare via per non correre il rischio di convertirsi, ma non l'ha perseguitato. E così altri discepoli del Signore hanno cercato. Noi non occorre che cerchiamo la persecuzione, non la cerchiamo. Cerchiamo di amare il Signore e anche se ci costa persecuzione, continuiamo nell'amore perché sappiamo che la ricompensa è grande, che lì nel perseverare c'è la gioia per la nostra vita. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.